Sono le 9, 3 minuti di sabato 21 dicembre 2013, ben svegliati e ben ritrovati all'ascolto di Radio Città del Capo da Bologna, 96.250, 94.700 MHz in modulazione di frequenza stereofonica, al microfono a darvi la sveglia, ad augurarvi un'ottima giornata e a far ripartire in diretta i programmi della vostra radiolina preferita. Piero Santi, la radiolina preferita che si può ascoltare anche andandosi a sintonizzare sul nostro sito www.rcdc.it. Si ascolta in streaming la radio e si leggono anche le notizie, già che ci si è sintonizzati sul sito, si ascolta in streaming la radio e si leggono le notizie a partire dalla prima pagina, perché Radio Città del Capo è anche un quotidiano online. Antonella Beccaria è di là dal vetro che sta già leggendo i quotidiani, quindi sarà lei poi a condurre la rassegna stampa di oggi. Antonella Beccaria la sentiremo attorno alle 9.40. Adesso partiamo con lo spazio dedicato alla musica classica, il Santi Time di oggi, l'ultimo Santi Time dell'anno, perciò vi faccio gli auguri oggi, vi faccio gli auguri di buone feste, vi faccio gli auguri di un'ottima fine d'anno e di un miglior principio. Ve li faccio adesso perché appunto poi sabato prossimo non ci saremo, non ci sarà la crew, non ci sarò né io né la crew di Santi Time. E quindi ho pensato, spazio classico di apertura del Santi Time, facciamo gli auguri di buon anno, e quale modo migliore se non utilizzando le note della maestosa sinfonia che parla di gioia, che si conclude poi con un inno alla gioia, e qualcuno di voi avrà già capito di che cosa sto parlando. Beh, apriamo stamattina con la sinfonia numero 9, sì, proprio quella, la numero 9 di Ludwig van Beethoven.
Thank you.
Questo qua era il secondo movimento della Sinfonia numero 9 di Ludwig van Beethoven, imponente e gioiosa allo stesso tempo, così l'ho scelta stamattina per da ascoltare all'interno dello spazio classico del Sunday Time in apertura dei programmi di Radio Città del Capo, perché come dicevo prima è l'ultimo Sunday Time dell'anno, non ci risentiremo più, poi ci risentiremo con l'anno nuovo, e quindi mi piaceva augurarvi un buon anno, buone feste, e quale modo migliore se non quello di ascoltare questa imponente e gioiosa sinfonia di Beethoven, nota anche come la corale, è l'ultima sinfonia composta da Ludwig van Beethoven, composta quando era completamente sordo. Fu completata nel 1824 e nell'ultimo movimento include parte dell'ode Inno alla gioia di Friedrich Schiller, che è partito in sottofondo dopo aver sentito il secondo movimento molto vivace presto. Questa è la parte finale dove si sentono i soli e il coro e l'orchestra, ovviamente. La sinfonia è stata la prima maggiore composizione sinfonica con voci, da qui per questo viene detta corale. Le parole sono cantate durante la finale di movimento da quattro cantanti solisti e un coro. È una delle opere più note di tutta la musica classica ed è considerato uno dei più grandi capolavori di Beethoven, se non la più grandiosa composizione musicale mai scritta. Nel 2001, spartito testo sono stati dichiarati dall'UNESCO Memoria del Mondo. Noi la stiamo ascoltando nella esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti dal nostro carissimo Claudio Abbado.
Thank you. Yeah.
Imponente, gioiosa, dicevo, e di fatto è imponente, gioiosa e festosa la sinfonia numero 9 di Ludwig in re minore, opera 125 di Ludwig van Beethoven. Abbiamo ascoltato il movimento, il secondo movimento, e poi questa la parte conclusiva, quella che prevede appunto l'utilizzo del famoso coro e soli, dove viene cantata appunto una parte dell'inno alla gioia di Schiller. D diretta@radiocittadelcapo.it oppure il numero di sms 348 7649 289 per esprimere i vostri apprezzamenti e per farmi gli auguri, perché no? Perché visto che vi sto facendo gli auguri di buona fine, buon e miglior principio, stamattina è l'ultimo Santi Time dell'anno. E quindi, come dicevo, lo ripeto per chi magari si sta svegliando in questo momento, sta ascoltando adesso le gioiose note della Sinfonia numero 9 di Beethoven, l'ho scelta perché mi sembrava proprio il modo ideale per aprire un'ultima puntata, l'ultima puntata dell'anno, e augurando appunto gioia e felicità per l'anno nuovo. www.rcdc.it, il nostro sito, si ascolta la radio in streaming e si leggono le notizie a partire dalla prima pagina. Per esempio, ce n'è una che vi segnalo così. Ci sono quelle in slide, ci sono le tre notizie in slide e poi quelle che ruotano come le porte rotanti, no? Le porte girevoli. Ecco, sono le tre notizie in cima che ruotano, e poi ci sono le altre sotto. E che non ruotano, sono fisse. Beh, insomma, fra quelle che ruotano ce n'è una che si intitola Pronto Roy. I film secondo Roy Menarini, insomma, sono i due film da non perdere, i due film di Natale, i nostri due film di Natale, i film di Natale della crew di Humus e di Santi Time, e ce li racconta Roy Menarini, che tra l'altro poi sentiremo fra un po', a metà mattinata, per il suo ultimo intervento dell'anno, e ci racconterà poi le ultimissime uscite. In questo caso, appunto, i nostri due imperdibili film di Natale sono Blue Jasmine di Woody Allen, raccomandato in lingua originale, espressamente raccomandato in lingua originale, e poi Dietro i candelabri di Steven Soderbergh. Siccome Dietro i candelabri circola solamente in versione doppiata, ci godiamo quello in versione doppiata. Siccome la nostra cineteca, in una delle due sale del Cinema Lumière di Piazzetta Pasolini 2/B, ci propone per queste feste di Natale Blue Jasmine di Woody Allen in versione originale, andate a vedere quella, perché c'è la differenza dal giorno alla notte fra la versione doppiata e quella originale. 9:38, mi devo fermare. Sfumiamo delicatamente le gioiose note della Sinfonia numero 9 di Ludwig van Beethoven, ad eseguire i Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado, e un po' di pubblicità. E poi Antonella Beccaria ci leggerà i quotidiani di oggi, infatti è a cura sua la rassegna stampa di oggi, sabato 21 dicembre 2013.
La provincia di Bologna vi invita nei luoghi d'incontro, strade, piazze, vetrine e mercati di Pieve di Cento che rivivono dopo il sisma. Domenica 22 dicembre, due mercatini si divideranno dall'alba al tramonto la piazza e le vie del centro storico. Chi cerca trova, per gli appassionati di hobbistica e cose di altri tempi, per chi ha caccia di oggetti e mobili di antiquariato. Per informazioni provincia.bologna.it/luoghi d'incontro.
L'importante è il pensiero o solo regali utili? Meglio griffato o tarocco di classe?
Vuoi dare valore ai tuoi regali? Passa alla Bottega della Canapa. Qualunque cifra tu voglia spendere, scegli oggetti di valori, ecologici, belli e etici. Da oggi Bottega della Canapa è anche bottega sociale. A Bologna, in via Marsala 31.
Nini Yamumu, articoli naturali ed ecologici per mamme e bambini, pannolini lavabili, fasce e marsupi, abbigliamento in tessuti biologici, articoli per l'allattamento, libri, cosmetica e giocattoli, in uno spazio dove riposare, leggere, allattare o cambiare il pannolino. Nini Yamumu, rispetto, contatto e naturalità, in via Nusadella 9/B a Bologna, 051 99 19 115.
Care ascoltatrici e cari ascoltatori, la campagna abbonamenti è finita, ma per abbonarsi a Radio Città del Capo non è mai troppo tardi e potete farlo quando volete. Chi ha vinto favolosi premi si affretti a ritirarli. Ci trovate in orari d'ufficio dal lunedì al venerdì in Mura di Porta Galliera 1/2A.
Thank you. rassegna stampa di Radio Città del Capo.
Offerta da L'Ortica, via Mascarella 26. Pausa pranzo bio, vini naturali e birre artigianali.
21 dicembre 2013 è tecnicamente il primo giorno di inverno e un buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Città del Capo da Antonella Beccaria. Rieccoci con la rassegna stampa che, come sapete, il sabato parte dai quotidiani nazionali, passa alle pagine locali dei giornali e alla fine vede cosa propongono invece gli inserti culturali in edicola oggi. E le notizie, come potete ben immaginare, sono ancora sulle politiche economiche del governo e poi vedremo più nel dettaglio casa, fisco e pensioni. Comunque sono gli argomenti su cui il governo intende o dice di intendere mettere mano nelle prossime settimane. E poi una notizia, ve la dico subito così poi non ci torniamo ulteriore, che insomma fa parlare parecchio i giornali di oggi, sono i nuovi guai che coinvolgono stavolta almeno per il momento non ancora come parte in causa l'ex premier Silvio Berlusconi e i porno ricatti di La Vitola, che avrebbe filmato degli incontri hard dell'ex presidente del Consiglio. Insomma, queste sono le principali notizie che vengono riportate sui quotidiani di oggi. Iniziamo a vedere il Corriere della Sera, che apre appunto sulla legge di stabilità, detrazioni per 1,23 miliardi sulla casa, e Letta dice di aver lavorato con equilibrio, non sono Babbo Natale, ha aggiunto. Il governo incassa il voto di fiducia alla Camera sulla legge di stabilità, il testo sarà lunedì al Senato per il via libera definitivo, ma dopo le proteste dei sindaci il governo dovrebbe modificare la tassa sui servizi indivisibili. In arrivo detrazioni per complessivi 1,3 miliardi. E accanto Francesco Verderami parla della trattativa sul voto, invece Renzi vorrebbe veleggiare lontano dalle rotte del governo. Dovessi dire ciò che penso davvero sulla legge di stabilità, puntini di sospensione, lasciamo stare. E c'è un motivo se nella legge elettorale, scusate, se sulla legge elettorale intende varcare le colonne d'Ercole della maggioranza. L'ignoto in fondo gli fa meno paura dell'esistente. Il taglio centro della prima pagina del Corriere è ancora sull'economia, stavolta con un taglio internazionale. L'America va, l'Europa bocciata, rivisto al rialzo il PIL degli Stati Uniti 4,1%, ma nel Datagate arrivano ancora nuove rivelazioni e Bruxelles protesta. Un'altra notizia che viene sempre riportata dalla prima del Corriere e che riguarda l'Italia è quella di Maria, la bimba più forte del coma, è il titolo. La mamma è in stato di incoscienza da 4 mesi, il medico unico caso al mondo. Si tratta di un articolo poi pubblicato per esteso a pagina 23 di Giusy Fasano. Nessuno ci avrebbe giurato, eppure Maria è nata 2 giorni fa al Cardarelli di Napoli dopo aver resistito 4 mesi nella pancia di sua madre in coma, Carolina Sepe, 25 anni. La ragazza è immobile nel suo mondo irraggiungibile dal 25 agosto, quando venne colpita alla testa da un proiettile sparato vicino a casa. Oltre alle notizie della cronaca italiana, il Corriere di oggi dà parecchio spazio poi agli esteri e a proposito dei 34 italiani rimpatriati pubblica un reportage sul Sudan. È firmato da Gabriella Iacomella, bombe e terrore, fuga dal Sud Sudan, aggressione, saccheggi, uccisioni di caschi blu dell'ONU. In fuga dall'incubo della guerra civile nel Sud Sudan, insieme a 34 italiani e 29 cittadini europei, rimpatriati con un C-130 dell'Aeronautica Militare, inviato nella capitale dalla Farnesina. A pagina 15 poi trovate per esteso cosa Gabriella Iacomella racconta a questo proposito. Parla di 34.000 civili rifugiati nelle basi ONU al quinto giorno degli scontri nel paese, e poi fa una breve biografia di quelli che sono i leader che si stanno combattendo, trascinando con sé tutto il paese. Sono il presidente Salva Kiir, 62 anni, di etnia Dinka, che appunto di cui viene pubblicata una foto con il consueto cappello da cowboy. È diventato nel 2011 il primo presidente del nuovo stato del Sud Sudan. Ha anche avuto un ruolo di primo piano nella lotta per l'indipendenza come leader militare dell'esercito sudanese di liberazione popolare. Il suo rivale invece è l'ex vice Riek Machar, 62 anni, un dottorato alla Bradford University, che è di etnia Nuer. È stato vicepresidente del Sud Sudan fino alla fine di luglio, quando è stato cacciato dal presidente che lo ha accusato, senza troppo chiarire le circostanze, di aver complottato contro di lui. E un'altra vicenda che viene riportata stavolta in prima pagina con un editoriale di Sergio Romano, che riguarda ancora l'estero, riguarda la Siria. La crudeltà dimenticata è il titolo del fondo di Sergio Romano, la Siria degli orrori e l'Occidente. Vediamone alcuni passaggi. Romano scrive: accade agli stati ciò che accade a una personalità politica quando è colpita da un ictus o da un infarto. Finché vi sono speranze di salvarlo, i dottori descrivono in un bollettino medico le sue condizioni di salute. Quando si accorgono che le cure non hanno effetto e che il malato è incurabile, i bollettini diventano sempre più rari. La stampa internazionale avrebbe materia da dedicare ogni giorno per una buona parte delle proprie pagine alla guerra siriana. Ma conviene raccontare perché questo non accade e perché non tutti i medici erano d'accordo sulla diagnosi e sulle cure della questione siriana, scrive ancora Sergio Romano. I principali dottori accorsi al capezzale del malato, Arabia Saudita, Iran, Qatar, Russia, Stati Uniti, Francia, Turchia, per non parlare della Cina e di altre potenze europee, volevano la guarigione del proprio paziente, la morte dell'altro. Non somministravano medicine, ma armi, intelligence e sostegno logistico. Non lavoravano per la pace, ma per la vittoria del loro rispettivo pupillo. E poi gradualmente ogni dottore ha capito che il suo paziente gli stava scappando di mano, non accettava consigli e si rimetteva alla strategia della sua fazione più radicale. È accaduto nel campo del regime, ma anche in quello della resistenza, sempre più soggetta alle infiltrazioni di Al-Qaeda. E questo è Sergio Romano sulla prima del Corriere della Sera, che a questo punto lasciamo per passare a Repubblica, che di nuovo apre sulla legge di stabilità, a casa meno tasse per le famiglie, e del Rio 1,3 miliardi ai comuni. Appunto, si tratta della legge di stabilità approvata per il momento alla Camera con voto di fiducia. Francesco Bei sulla prima di Repubblica racconta il retroscena a proposito della riforma elettorale, dell'offerta che Renzi starebbe facendo alla destra, mentre a commento delle vicende dell'ex premier filmato con le escort, Filippo Ceccarelli torna sulla Corte dei ricatti e come questi ricatti avrebbero condizionato la vita politica del nostro paese. Sempre sulla prima pagina di Repubblica viene poi raccontata la storia di Khodorkovsky, libero a Berlino, mai ammesso le mie colpe e ora merita il Nobel. È un articolo di Viktor Orofev che appunto racconta a pagina 15 quali sono state le vicende che hanno riguardato questo imprenditore grosso magnate che si è opposto a Putin e che insomma ha pagato con 10 anni di carcere. Viene fatto notare che la grazia firmata da Putin gli ha scontato il 94% della pena a cui era stato condannato. Ma Repubblica poi dedica un dossier, lo vedremo anche poi integrato collegato con un altro dossier pubblicato dall'Unità, lo vedremo tra poco, sulle lobby del gioco d'azzardo, slot e fronte antigioco. Lo Stato rischia un buco da 1 miliardo. Maletta conferma via le penalità ai comuni virtuosi. Vediamo cosa dice Repubblica a questo proposito. Lo Stato contro lo Stato, che è un tema insomma che ritorna quando si parla di gioco d'azzardo. Da una parte chi cerca di bloccare l'emorragia di risorse dell'erario presentando emendamenti sgangherati, dall'altra sindaci e governatori in lotta da mesi contro slot, videolotteri e sale scommesse. Nel mezzo c'è un documento del Ministero dell'Economia che stima in 1 miliardo la perdita per le casse pubbliche nel 2014 dovuta alla contrazione del settore. Nel mezzo c'è pure la consapevolezza che l'Italia non può più fare a meno del gioco d'azzardo. E prosegue Repubblica scrivendo che i conti si fanno con le calcolatrici dell'erario prima di tutto, e dunque il calo di un mercato la cui crescita fino a poco tempo fa sembrava inarrestabile preoccupa, eppure tanto. Parlano i numeri. Nel 2013, anche a causa dell'ordinanza restrittive dei sindaci e degli interventi dei governatori, la raccolta in Italia è scesa a 85 miliardi di euro, meno il 2%. Secondo dati di settore, riducendo il gettito dagli 8,1 miliardi del 2012 agli attuali 7,9. Sono 200 milioni in meno e pesano. Il buco, stando alle previsioni del Ministero dell'Economia, si allargherà raggiungendo la cifra di 1 miliardo. Solo con le slot, le VLT, cioè le video lottery, lo scatto incassa 4,3 milioni all'anno, una mezza finanziaria. E se Repubblica appunto fa i calcoli di ciò che va nelle tasche dell'erario, l'Unità pubblica a pagina 17 un dossier sempre sul tema, ma affronta l'argomento da un'ottica differente, che è quello della ludopatia. L'azzardo non è un gioco, è il titolo dell'articolo firmato da Daniela Amenta. In Italia crescita della ludopatia esponenziale, già a 700.000 stimati come dipendenti di un business da 80 miliardi di euro. Un affare che piace assai alla malavita, mentre gli psichiatri e i medici di base dicono di essere soli a combattere una guerra. Vediamo qualche altro dato che viene fornito dall'Unità. Per quanto siamo dall'altra parte, il paese d'Europa con il più grande mercato ludico, le cifre diffuse dal Dipartimento Politiche Antidroga indicano che in Italia in 7 anni il settore ha registrato un aumento d'affari del 450%, passando da 22 miliardi di euro nel 2004 agli 80 miliardi del 2011. Giocano tutti, uomini, donne, pensionati, ragazzini, disoccupati. Anzi, la crisi economica ha incentivato addirittura la diffusione di roulette, slot, gratta e vinci, poker online. E naturalmente, fiutato l'affare, anche la malavita organizzata ha voluto mettere le mani sul grande business, la tassa occulta che gli italiani pagano senza battere ciglio. Sul tema è in atto anche una battaglia politica. Proprio mercoledì è stato votato in Senato un emendamento proposto dal nuovo centrodestra, sostenuto da un pezzo del PD e da Scelta Civica, che consente al governo di ridurre il trasferimento alle regioni e agli enti locali che emanano norme restrittive contro il gioco d'azzardo. Renzi ha parlato di una porcata, il senatore del Lazio Zingaretti è furibondo. Siamo stati tra i primi a combattere le ludopatie e le mafie che spesso si nascondono dietro questo affare. Non abbiamo alcuna intenzione di fermarci. E anche la Caritas, sulla questione del gioco d'azzardo e delle ipotetiche sanzioni alle amministrazioni locali e alle regioni, chiede un ripensamento. Questo appunto era quanto riportava l'Unità, integrazione di quello che pubblica musica Repubblica, letto in questa rassegna stampa. Andiamo a vedere le altre notizie dell'Unità. Casa, Letta apre ai sindaci, stabilità sì alla fiducia, ma il Premier già lavora alle correzioni. Presto un decreto da 1,3 miliardi di detrazione sulla Tarsi, e il Premier, come già riportato da altri quotidiani, invita alla prudenza, non sono Babbo Natale. Il taglio centro dell'Unità poi è dedicato ad un'altra vicenda che viene riportata con particolare evidenza su tutti i giornali, ed è quella che ha a che fare con la bufera su Telecom. Il governo resta fuori. L'assemblea di fuoco degli azionisti, bocciata la revoca del consiglio di amministrazione, ma trionfa Fossati, ex industriale della Star. Il Premier: non cambiamo la legge sull'OPA, ma ci interessa solo la rete. Il commento alla vicenda Telecom, che insomma ci fa vedere una guerra tra gli azionisti, pubblicato dall'Unità, è firmato da Rinaldo Gianoli. Di quale mercato parliamo? Il governo non entra nella partita tra Telefonica e Telecom Italia, non raccoglierà le sollecitazioni bipartisan per una modifica immediata sulla legge sull'offerta pubblica di acquisto. Certo, l'esecutivo è naturalmente interessato alla materia, allo sviluppo, alla gestione della rete, considerata un patrimonio strategico del paese, ma questo è un altro problema. Infine, ultima segnalazione dall'Unità, è un altro reportage che viene pubblicato questa volta a pagina 11, Taranto oltre i veleni dell'Ilva, la città che muore crollo dopo crollo. È un viaggio che Gino Martina ha fatto nel centro storico della città e fotografandone lo stato, un gioiello architettonico abbandonato fra vicoli sbarrati e palazzi che si sbriciolano. La gente scappa dagli antichi quartieri di Taranto una volta abitati da pescatori. Negli anni 50 qui abitavano 30.000 persone, ora ce ne sono 2.500. E poi insomma prosegue a tutta pagina questo reportage che parla, che va oltre i veleni dell'Ilva, come detto. Insomma, se volete leggerlo tutto, pagina 11 dell'Unità. A questo punto passiamo alla Stampa di Torino, che invece fa un'apertura in totale controtendenza rispetto agli altri giornali. Stamina inefficace, ecco le prove, è un virgolettato. Le cartelle cliniche dell'ospedale di Brescia: nessuno dei 36 pazienti sottoposti al metodo è migliorato. Nuovi controlli di Guariniello. Vannoni tradito dalle email del suo pool, non sappiamo se sono cellule staminali. Insomma, le notizie riportate dalla Stampa sono piuttosto preoccupanti, vengono estese poi per diverse pagine, da pagina 2 a pagina 5 si parla di questa vicenda. Appunto, a pagina 2 si danno dei numeri commentando Stamina: nessun malato migliora, si parla di 36 pazienti ai quali è stato somministrato il metodo Stamina dagli ospedali civili di Brescia. Tre sarebbero i pazienti per i quali è stato ipotizzato un miglioramento frutto di impressioni soggettive, è quanto scrive la Stampa, e poi aggiunge che sono 62 le vittime, quelle del metodo, solo a Torino, secondo il procuratore Raffaele Guariniello e i carabinieri del NAS. E infine 40.000 euro sono la cifra che veniva richiesta alle famiglie dei malati per accedere alle cure di questo metodo. Ma vediamo appunto le mail che incastrerebbero Vannoni. Si tratta di mail scambiate tra una componente del suo staff e dei colleghi americani. Viene scritto in queste mail: non abbiamo valutato